Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Parleremo della parashah che abbiamo letto ieri. Questa settimana, giovedì sera, non potevamo fare shiur, per cui il shiur in via eccezionale lo facciamo oggi, che è domenica 27 dicembre 2009. Oggi era il 10 di Tevet, il giorno del digiuno, il 10 di Tevet, quando i Romani hanno iniziato a assediare Gerusalemme 5770. La parasha di Vaigash conclude una tragedia familiare, la divisione della famiglia di Yaakov. Yosef viene venduto in Egitto, la famiglia non lo vede per 22 anni, dall'età di 17 anni fino all'età di 30 anni Yosef sparisce dalla famiglia, e sappiamo che lui era il figlio più affezionato di Yaakov, più attaccato a Yaakov Avinu. Questo causa a Yaakov un dolore immenso che non riuscirà mai a placare. È un dolore infinito che trascinerà per tutti questi anni Yaakov Avinu. Nella parasha di Vaigash troviamo l'incontro e l'unione della famiglia. Quando Yosef si rivela a suoi fratelli, si unisce ai suoi fratelli, una storia incredibile, molto romanzata dai produttori di film di Hollywood, una scena molto, molto adatta per fare un film. Un fratello viene venduto, poi, come di solito descrivono Yosef, lui si vendica dai suoi fratelli e poi dopo c'è la pacificazione, la unione di tutta la famiglia insieme. Questo è in apparenza il film sbagliato che viene descritto della storia di Yosef e suoi fratelli. Perché questo è sbagliato? Perché è errato pensare che Yosef ha voluto vendicarsi? In apparenza lui accusa i suoi fratelli, voi siete delle spie, poi li mette in prigione, poi prende Shimon e lo lascia in prigione. Li mette per 3 giorni in prigione tutti i fratelli, poi dopo lui lascia Shimon in prigione, poi dice portatemi Beniamin. Si potrebbe pensare che Yosef veramente ha tutte le buone ragioni per fare quello che sta facendo, per dimostrare ai suoi fratelli e vendicarsi, come viene mostrato nelle storie che parlano di Giuseppe, Yosef, che incontra i suoi fratelli. Come romanzo è fenomenale l'idea, poi il lieto finale è sempre piacevole come tutti i film, ma in realtà la storia di Yosef è ben altra. E ce lo dimostra la Parashah, quando Yosef si rivela ai suoi fratelli, lui dice, io sono Yosef, mio padre è vivo, non preoccupatevi, non tengo rancore verso di voi, non sono arrabbiato verso di voi. Non voglio vendicarmi verso di voi, anzi, non siete stati voi a vendermi in Egitto, è stato Dio, Hashem mi ha venduto in Egitto, voi eravate solo dei tramiti, dei canali. Ma la verità, Hashem ha voluto che io arrivassi qui, io diventassi viceré, in modo di prepararvi il terreno per venire qui a vivere in Egitto in maniera rispettosa, degna della famiglia di Yaakov, degna della famiglia che è discendente di Abraham, di Isaac, che erano dei grandissimi leader di fama mondiale. Per cui Yosef dice ai suoi fratelli qualcosa inconcepibile a livello umano. I fratelli prima parlano male a Yosef, lo vogliono uccidere, lo buttano nel pozzo, lo vendono, fanno di tutto e di più. Come reagisce Yosef quando finalmente lui si rivela ai suoi fratelli? Non preoccupatevi, non tengo rancore, tutto è a posto, non mi avete venduto voi. No, era un piano divino, voi eravate solo dei tramiti. Per cui le parole di Yosef ci fanno capire che lui non ha mai tenuto rancore, lui non ha mai voluto vendicarsi. Addirittura lui non dice neanche io sono il vostro fratello Yosef, il figlio prediletto di Jacob? Neanche. Per non mettergli a disagio, lui dice: io sono il vostro fratello Yosef che mi avete venduto come schiavo. Io sono uno schiavo, ero un servitore, uno schiavo, cioè sono nessuno. Cioè Yosef in questo momento, quando lui sta salvando tutta l'umanità dalla carestia mondiale, quando lui sta dando da vivere a tutta la sua famiglia, sta nutrendo il mondo intero, in particolare la sua famiglia. Come descrive se stesso? Io sono il servo che mi avete venduto. Sono un servo, sono niente. Penso di umiltà e di semplicità che è incredibile. Non a caso, la Torah c'è scritto, quando Yosef si rivela ai suoi fratelli, dice il verso, e non c'era una persona quando Yosef si rivela ai suoi fratelli. Infatti Yosef chiede a tutti gli egiziani di uscire fuori. Uscite tutti quanti! E quando lui si rivela ai suoi fratelli non c'è nessuno. Estraneo, c'è solo la famiglia di Yosef, lui e i suoi fratelli. Velo amad ishito, bihidvada Yosef elechav. Non c'era nessun uomo quando si è rivelato Yosef ai suoi fratelli. Così dice capitolo 45 della Parashah di Vaigash, primo verso, c'era un uomo con lui. C'è un commento chassidico che dice, non solo che non c'era un uomo a livello fisico, ma si può anche interpretare la parola uomo come qualcosa di umano. Non c'era niente di umano a livello di carattere, di emozione. Non c'era niente di simile quando Yosef si è rivelato ai suoi fratelli. Ovvero il suo comportamento era fuori dalla normalità. Completamente al di sopra di qualsiasi concezione che un uomo può capire, può raggiungere, Yosef ha superato anche questo. Per cui non c'era niente di umano, non era possibile che una persona si comporti in questa maniera e Yosef si è comportata proprio in quella maniera. Per cui non solo che non c'erano persone fisiche, ma non c'era niente di umano, di fisico, perché Yosef era come un angelo quando lui ha parlato in quella maniera ai suoi fratelli. Per cui tutta questa descrizione di Yosef come un malvagio, come un vendicatore, questa scena famosa a noi, come viene descritto Yosef nei film di Hollywood, nel cinema, è una scena molto sbagliata. Da sempre ho sconsigliato di guardare film per capire le storie della Bibbia, perché tutto viene deformato per renderlo più appariscente, più romanzato, più particolare, e questo a scapito della fedeltà e del messaggio e dei fatti come si sono evolti in maniera reale. Per cui sicuramente Yosef non è una persona normale. Addirittura neanche dire guardate avete sbagliato, niente. Tengo rancore, no, niente. Non siete stati voi, voi non avete colpa, dimenticatevi quello che avete fatto. Per cui a questo punto dobbiamo capire alcuni dettagli, perché Yosef si comporta in maniera strana con suo fratello. Perché lui li mette in prigione, perché fa quello che ha fatto. Ci sono due facce che sono opposte. E qui dobbiamo capire come mai Yosef fa determinate cose, se lui in realtà è un angelo, se lui veramente non tiene rancore, non vuole vendicarsi nel confronto dei suoi fratelli. Non a caso molti sbagliano pensando che Yosef era un vendicatore e lui teneva rancore, perché alcuni comportamenti suoi potrebbero alludere a questi sentimenti che aveva Yosef. Ma in realtà non è così, perché lo vediamo da come lui gli parla dopo, in seguito. E allora ci resta da approfondire come mai lui li accusa di essere delle spie, i fratelli li mette in prigione, eccetera, eccetera, come noi parleremo in questa lezione. Ci sono molti dettagli in questa storia che andrebbero approfonditi. Come mai i fratelli di Yosef odiavano così tanto il fratello, come mai tante cose strane succedono. Noi adesso approfondiremo solamente il perché Yosef, che non genera ancora, che è così legato ai suoi fratelli, come mai fa delle cose che apparentemente sembrerebbero di far capire che lui voleva vendicarsi o che lui voleva fargliela pagare, che in realtà non è così. A questo punto, cari amici, dobbiamo capire questi dettagli e sicuramente questi comportamenti di Yosef non sono una vendetta, come abbiamo detto prima, ma richiedono di essere approfonditi. Ricordiamoci che Yosef viene chiamato Yosef HaTzadik, è l'unico personaggio della Torah che viene soprannominato col termine il santo, il giusto. Abraham, Isaac, Jacob, Abramo, Isacco, Giacobbe, niente. Solo Giuseppe riceve il titolo di Tzadik. Veramente una persona che è Tzadik non ha intenzione minimamente di tenere rancore, di vendicarsi. Per cui Yosef, che viene chiamato Yosef HaTzadik, sicuramente non era questa la sua attenzione quando lui ha accusato i suoi fratelli di essere delle spie. Anche perché troviamo nella Torah la persona più soffice, più tenera, era proprio Yosef. Da una parte Giuseppe aveva un carattere molto sicuro, autoritario, viceré, obbliga tutti gli egiziani a circoncidersi, se no non gli dà da mangiare. Praticamente trasforma tutto l'Egitto. Troviamo una personalità ferrea, imponente, molto decisa. Dall'altra parte vediamo Yosef che per ben 8 volte lui piange. Quando arriva Beniamin e gli dice: quanti figli hai? Ho 10 figli. Come si chiamano? Echi, Roshi, Mupim. Gli dice: come sono questi nomi? Cosa significano? Dice: tutti questi nomi rappresentano la vita di mio fratello Yosef, mio unico fratello di madre. Il primo si chiama Echi perché è mio fratello, poi Roshi perché lui è la mia testa, poi perché questo. Ogni nome dei suoi figli, 10 figli di Beniamin, rappresenta un altro passaggio, un'altra tappa, un altro evento della storia di Yosef. In quel momento Yosef si mette, il suo cuore inizia a tremare e si mette da parte e inizia a piangere. Di nuovo vediamo quando lui si rivela ai suoi fratelli, di nuovo si mette a piangere. Quando abbraccia Beniamin si mette a piangere, abbraccia suo padre si mette a piangere di nuovo. Quando i fratelli di Yosef, dopo la morte del padre, dicono: papà è morto, ma ci ha detto di raccomandarti, di dirti, di non vendicarti con noi, e di nuovo Yosef si mette a piangere. Per ben 8 volte nella Torah vediamo che Yosef si mette a piangere e nessun altro personaggio biblico troviamo che abbia avuto un carattere così emotivo, soffice dentro, fuori autoritario, ma dentro molto morbido, possiamo dire. Per cui Yosef, che era un tzaddik, che era così tenero, sicuramente lui non voleva vendicarsi sui suoi fratelli. E allora come mai lui li accusa di essere delle spie, li mette in prigione, poi li fa uscire dalla prigione, poi lascia Shimon, il secondo fratello, lo lascia in prigione finché loro ritorneranno con Beniamin? A questo punto dobbiamo capire il perché Yosef fa queste cose, visto che lui era un tzaddik, visto che lui era molto tenero, visto che dentro lui era, non teneva rancore. C'è un commento del Nachmanide, il grande maestro del 1300, che era anche un grandissimo cabalista, Rabbi Moshe ben Nachman. Questo grande maestro in Spagna, nel III secolo, scrive che una delle ragioni per la quale Yosef aveva tanto insistito che il fratello Beniamino venisse portato in Egitto, perché lui ha visto che i suoi sogni si stavano realizzando, come lui aveva sognato che i covoni dei fratelli si inchinavano al suo covone. E lui ha visto i fratelli arrivare, che erano 10 fratelli, ma in realtà nel sogno erano 11 covoni che si inclinano a lui. Allora Yosef si rende conto che il sogno non si è ancora avverato totalmente. Perciò Yosef dice ai suoi fratelli: dovete portare Beniamino, in maniera tale che tutti i fratelli si inchineranno a lui, in maniera tale che il sogno si avvererà e poi lui si rivelerà ai suoi fratelli. Questo però comunque spiega solamente il perché Yosef chiede ai fratelli di portare Beniamino, causando un grande dolore al padre e ai fratelli. Però non spiega tante altre cose. E comunque non spiega neanche questa cosa qua, perché è vero che lui potrebbe aver detto al padre di portare Beniamino purché il sogno si avverasse, ma comunque lui poteva trovare una strada alternativa più immediata e non far soffrire il padre così tanto, perché Giacobbe, lui a tutti i costi non vuole far andare Beniamino, e Yosef lo sa benissimo che il padre è attaccato a Beniamino. E lui continua a insistere al papà: no, non vi lascio andare con Beniamino, viene Reuven, dice: io ti prometto, non mi interessa, poi viene Yehuda, e poi solo quando proprio sono con l'acqua alla gola, non hanno da mangiare, shuvu shivrulanu me'atoch, dice Jacob, andate a portarci un po' di mangiare. Dice Yehuda: senza Beniamino noi non possiamo fare niente. E qua si crea un po' una lite tra Giacobbe e Yehuda: come mai avete detto che avete un fratello e non dovevate dirlo? Noi non sapevamo che lui ci avrebbe detto di portarlo, e noi gli abbiamo detto perché abbiamo raccontato la storia, la nostra famiglia. Yosef sapeva quanto il papà era attaccato a Beniamino e quanto disagio lui avrebbe causato al papà. Ebbene, se è così, perché Yosef ha tanto voluto insistere che Beniamino venisse in Egitto, perché così lui si inchinerà con i fratelli? Poteva dire: io sono Yosef, venite con Beniamino, dovete inchinarvi davanti a me, tutti quanti, così si avvererà il sogno e basta. Si risparmiava un paio d'anni di dolori, di sofferenze, si risparmiava discussioni, liti, famiglia. Voi non dovevate dire che avevate Beniamino, voi avete già, non so dove è andato a finire Yosef, adesso anche questo è il rischio. Molta sofferenza il papà ha avuto. Per cui bisogna capire, tanti dettagli non sono spiegati con la risposta di Nachmanide. E non solo, ma anche questo dettaglio che Beniamino deve venire perché si avverrà il sogno, anche non è molto chiaro. Inoltre, rimangono delle domande fondamentali non risposte con questa spiegazione. Una delle più grandi domande è: come mai Yosef non manda un messaggero ad avvisare suo padre che lui è vivo? Fin quando Yosef era servitore, possiamo capire. Quando lui si trova in prigione per altri 10 anni, 12 anni, beh, è in prigione, non ha modo come comunicare. Ma durante 7 anni di abbondanza, come mai Yosef aspetta tutti questi 7 anni, più 2 anni di carestia? Praticamente lui non avvisa suo padre che è vivo per ben 9 anni, quando lui era il numero 2 dell'Egitto, quando lui era il viceré della superpotenza al mondo, la società più evoluta. Era l'Egitto all'epoca. Yosef era il numero 2 dell'Egitto, vuol dire che poteva fare quello che voleva. Come mai non ha preso il messaggero? Non l'ha mandato a casa sua a dire a suo padre: papà, sono vivo, sono in Egitto. Stasera insieme cercheremo di capire come mai Yosef accusa i fratelli, anche se lui non voleva vendicarsi. Come mai chiede che Beniamino venisse portato in Egitto, anche se lui non voleva causare dolore a suo padre? Come mai lui non avvisa suo padre che lui è vivo in Egitto ed è viceré? Queste sono le domande principali. Ovviamente ci sono tanti dettagli che verranno spiegati quando capiremo insieme cos'è il pensiero di Yosef e dove lui vuole arrivare. Per capire tutto questo, dobbiamo approfondire del concetto della Teshuvah, ritorno. pentimento. Giorno di Kippur è giorno della Teshuvah per eccellenza. Noi ci pentiamo dei peccati che abbiamo commesso durante l'anno. Il Maimonide, Rabbi Moshe ben Maimon, primo codificatore della legge ebraica, il primo che scrive un codice di leggi, grande maestro ma anche grande dottore, filosofo e tanto altro, riporta nelle leggi della Teshuvah, nel suo libro di Ava, secondo capitolo, Perek 2, Halakha 1 e Halakha 2, dice così. Cosa è un pentimento, una Teshuvah, un ritorno completo? Dice il Maimonide, uno che ha fatto un peccato e si ritrova esattamente nelle stesse condizioni di rifare il peccato. E lui non ripete il peccato che ha fatto, non perché lui ha paura di essere punito, non perché lui ha paura di essere visto, non perché il suo piacere è cambiato, ma tutto si trova esattamente nelle stesse condizioni di quando lui ha peccato. E la seconda volta lui non cade nel peccato, questo si chiama Teshuvah Gemurah. Il Maimonide ci spiega tre passaggi, tre tappe nella Teshuvah nel ritorno. E ci dice che il livello più grande, più alto, è quando uno fa Teshuvah Gemurah. Il ritorno completo quando è? Quando ti trovi esattamente nelle stesse condizioni che ti hanno portato a peccare. Come dice il Maimonide, una persona che pecca andando con le donne è la cosa più grave, perché la Milà è la cosa più santa che abbiamo. Ebbene, dice il Maimonide, questo qui, man mano lui invecchia, si pente e non fa più le cose che faceva prima. Dice il Maimonide, questa non è una Teshuvah completa, perché col passare degli anni, quando il suo piacere si è indebolito e non ha più lo stesso desiderio che aveva prima, ovviamente viene a mancare il desiderio e può darsi che lui non fa più quello che faceva prima, perché c'è un cambiamento fisico. Non è un cambiamento che lui ha avuto una grande trasformazione, ma lui non si trova più nella stessa condizione, nello stesso piacere. Allora questo non è un ritorno completo. Il vero ritorno completo è quando uno si trova esattamente nelle stesse condizioni, con lo stesso piacere, e non fa quello che faceva prima. Questo si chiama Teshuvah completa. Poi continua il Maimonide. Cosa è Teshuvah? Adesso ci ha detto cos'è Teshuvah completa. Cos'è Teshuvah? Quando una persona che ha peccato abbandona il suo peccato. Lo toglie dal suo pensiero. Decide nel suo cuore che lui non peccherà mai più. Qui il Maimonide ci dice due concetti. Il ritorno base, non quello completo che dicevamo prima, affondamenta due passaggi, due tappe. Il ritorno base ha bisogno che una persona si penta amaramente del peccato che ha fatto, che una persona toglie il peccato dal suo pensiero, che lui si senta amareggiato. Io ho fatto un'azione che è opposta alla volontà di Hashem. Io sono andato contro il mio padrone in cielo. Sono andato contro il mio creatore che mi dà la vita. Ho fatto qualcosa contro la sua volontà. Allora uno deve sentirsi amareggiato, profondamente disturbato di aver fatto una cosa sbagliata. E questa è la prima cosa. Prima tappa è un'azione che si riferisce al passato. È un sentimento di colpa, di amareggiamento, e lui veramente si sente a disagio. È facile dire, io mi sono pentito, ho sbagliato. Dobbiamo immaginarci una persona che si sente amareggiata per una cosa che ci tiene molto. Supponiamo una persona ha lavorato per costruire qualcosa che per lui è importantissimo. Potrebbe aver fatto qualcosa di modellismo dove ci ha messo anni di lavoro e poi all'improvviso ha fatto un errore e ha rovinato tutto. Qualcuno che ha costruito nel lavoro qualcosa di importantissimo e poi per un errore lui lo rovina. Allora una persona che ha fatto questo errore non è solamente amareggiata, è proprio una persona ha lavorato, non so, un anno su un file che poi lo cancella. Cioè non è solo amareggiata, è proprio distrutta, cioè, come ho potuto fare, come sono un deficiente, è impossibile che abbia fatto una cosa del genere. Questo vuol dire essere veramente amareggiato. Questo dice il Maimone, della prima cosa della teshuva base, amareggiato profondamente per il comportamento sbagliato che si è avuto nel passato. Poi aggiunge il Maimonide, per completare la teshuva, sempre stiamo parlando della teshuva base, è necessario che determini nel proprio cuore che mai più farà questo peccato. Da una parte una persona deve essere determinato, io ho sbagliato, io sono amareggiato. Poi deve essere determinato mai più farà questo errore. Praticamente il Maimonide ci dice che ci sono tre livelli nella teshuva. Primo livello si riferisce al passato, che lui è amareggiato del passato che ha avuto. Secondo livello, che lui fa una decisione per il futuro. Non basta dire io sono amareggiato, io mi sento in dolore, io ho sbagliato. Come una coppia che ha sempre problemi, delle discussioni, liti, Chas v'Shalom, Dio non voglia, e ogni volta che questa coppia va davanti, non so, a rabbino piuttosto che psicologo, e dicono sì abbiamo sbagliato, capiamo le nostre colpe, sì abbiamo sbagliato, siamo amareggiati, non basta, siamo amareggiati, abbiamo sbagliato. Se uno è veramente amareggiato, allora la prima cosa che fa è dice io veramente farò il mio massimo di non parlare più in questa maniera, con questi toni verso mia moglie, perché il mio parlare in questa maniera non fa altro che causare liti e discussioni. Allora se sei veramente amareggiato, sicuramente farai una decisione che in futuro non parlerai con un tono che può causare, che può portare una lite. Per cui ci vuole un'azione al passato di amareggiamento e una decisione per il futuro di trasformazione e cambiamento in maniera tale che non arriverà a una situazione che potrà di nuovo sfociare in una lite. Poi c'è il terzo livello, dice il Maimonide. Questo è Teshuvah. Ma poi c'è anche Teshuvah Gmura, che non solo lui è amareggiato, e non solo lui è determinato che in futuro mai più peccherà, che lui veramente gli capita la condizione esatta di come lui ha peccato, e quando lui si troverà in quella situazione identica e lui non peccherà, quel momento, dice il Maimonide, lui avrà fatto una teshuvah completa. Perché anche non solo che lui si è pentito e ha deciso di non fare più peccati, ma anche gli si è trovato nella situazione di rifare esattamente lo stesso peccato, lui non l'ha fatto, in quel momento lui ha fatto veramente una teshuvah totale. Addirittura aggiunge il Maimonide qualcosa di molto forte, e molti addirittura non condividono ampiamente queste parole del Maimonide, poiché dice il Maimonide che non solo lui fa una decisione nel futuro che lui non peccherà più, ma addirittura Hashem può testimoniare una persona che ha fatto teshuvah che lui non peccherà mai più in vita sua. Vi rendete conto, Hashem, che vede il futuro, quando vede questa persona che ha fatto veramente teshuvah, che è veramente determinato a non peccare più, può testimoniare e dire questo mai più peccherà. Queste tre tappe, che secondo Maimonide sono quelle per la quale una persona deve passare, deve raggiungere per fare una teshuvah, le prime due sono obbligatorie, la terza non è obbligatoria. È come la fragola sulla torta. Le prime due e la terza insieme, secondo il Maimonide, rappresentano il percorso completo per fare teshuvah. Poi Maimonide porta diversi psukim, diversi versetti dove lui prova questo suo percorso. Alcuni di questi versi potrebbero essere opinabili, non tutti concordano che per fare teshuvah bisogna essere una condizione in cui uno determinato che mai più peccherà, fino al punto che Hashem può testimoniare su di lui che lui non farà mai peccato in vita sua. Comunque, questa è la posizione del Maimonide, e questi sono i tre passaggi e tre tappe che uno che fa Teshuvah sicuramente, per dimostrare con sicurezza che lui ha fatto Teshuvah, lui deve passare questi tre livelli. A questo punto possiamo capire bene cosa succede e come mai si comporta Yosef con i suoi fratelli in quella maniera. La prima cosa che fa Yosef è portare i suoi fratelli a pentirsi e sentirsi amareggiati del loro comportamento. Infatti, nel capitolo 42, verso 21, dice la Torah: e dissero i fratelli di Yosef uno all'altro: noi siamo colpevoli per il nostro fratello, che l'abbiamo visto soffrire, l'abbiamo visto supplicarci, per favore, non buttatemi nel pozzo, non vendetevi come schiavo. E noi non abbiamo ascoltato le sue suppliche, per questo ci è arrivata questa sofferenza. Yosef ascolta i fratelli che si pentono. La prima tappa che dice il Maimonide per fare Teshuvah è quella del pentimento e amareggiamento. E come succedono dei problemi ai fratelli di Yosef? Loro si sentono in disagio, loro vengono messi in prigione, accusati di essere delle spie. Sappiamo che la peggiore colpa dell'antichità fino ad oggi non è mai cambiato, è l'accusa di essere una spia. E sappiamo bene la sentenza, la pena totale, la peggiore pena per chi viene accusato come spia. Non a caso Yosef, quando arrivano i suoi fratelli, li accusa di essere delle spie. È vero, lui mette i soldi nelle loro sacche e loro vengono anche accusati di essere dei ladri. Ci sono altre cose anche, li mette anche in prigione, come spiegheremo dopo. Ma la prima cosa che dice Yosef: voi siete delle spie, siete colpevoli praticamente di morte. Tutti i fratelli vengono messi in prigione e dopo 3 giorni vengono liberati, tutti all'infuori di uno, di Shimon. Shimon era il secondo dei fratelli. Perché proprio Shimon? Che in realtà il colpevole è vero, è il primogenito sempre, per cui Reuven. Ma Reuven non era presente quando hanno gettato Yosef nel pozzo, quando l'hanno venduto, perché lui era andato via. E chi è che ha gettato allora Yosef nel pozzo? Era Shimon, il secondo genito. Se non c'è il primo, il secondo è quello che è più responsabile, che è più colpa. Per cui Shimon viene lasciato in prigione, ma non per vendicarsi, ma perché lui deve pentirsi più dei suoi fratelli. Adesso vedremo come tutto ciò che ha fatto Yosef ai suoi fratelli non è altro che portarli a fare un pentimento, una teshuvah totale, proprio come prevede la halakha, come vuole la Torah. Dopo vedremo il perché è così importante la teshuvah dei fratelli, ma prima di arrivare al perché, analizzeremo come tutti i dettagli della storia, alcune cose anche poco chiare, fanno parte di un percorso che Yosef vuole portare i suoi fratelli a fare un pentimento, una teshuvah totale, ed è per questo che lui fa tutto quello che ha fatto solo per questa ragione. Come i fratelli si pentono e arrivano a rettificare l'errore che hanno compiuto, immediatamente Yosef si rivelerà ai suoi fratelli e dirà: io non ho rancore verso di voi, io non ho voluto farvi niente di male, io so che non siete stati voi a vendermi, ma Dio è stato, è la volontà di Hashem. Per cui Yosef solamente vuole dare la possibilità ai suoi fratelli di pentirsi totalmente e di riunire la famiglia nel vero senso della parola, come vedremo dopo, che la famiglia è distrutta, c'è una divisione nella famiglia. Yosef diceva a suo padre: papà, io sono vivo. E lui veniva in Egitto e tutti si abbracciavano, per modo di dire, ma dentro rimaneva il problema. Non vuole mettere, coprire il problema, come succede spesso, molte famiglie, molti business, ci sono dei problemi tra i soci, si tende a coprire le cose, a nascondere i problemi. No, Yosef sa che se la sua famiglia diventi una famiglia unita, una vera famiglia, bisognava risolvere il problema. Se una coppia ha un problema, se due soci hanno dei problemi, nascondere il problema non servirà a niente, perché rimarrà sotto e anzi peggiorerà col tempo. Bisogna prendere il problema e risolverlo. Bisogna parlare con qualcun altro, capire le posizioni e accettare a ognuno quello che ha davanti, però bisogna pentirsi. Bisogna capire, ognuno che sta sbagliando deve capire che ha sbagliato. Ci vuole una trasformazione e solo allora si potrà avere un nuovo futuro. Yosef vuole portare i suoi fratelli a pentirsi per ricreare una unità familiare compatta. Poi vedremo il perché di questo, come mai è così importante in quel momento creare questa unità. Per cui Yosef, tutto quello che fa è solo per portare i fratelli a pentirsi. È vero, lui poteva dire a suo padre: io sono vivo qui, eccomi. Ma questo non avrebbe risolto il problema e non avrebbe portato un'evoluzione e una trasformazione nei fratelli di Yosef. Per cui Yosef non fa questo. La prima cosa che dice: voi siete delle spie. Voi siete colpevoli di morte, in altre parole. Come? Cosa abbiamo fatto per essere delle spie? E Yosef gli porta delle prove, che ognuno è entrato in un altro portone. C'erano 10 fratelli, sono entrati in 10 portoni diversi. Perché il papà aveva detto ai fratelli di, ai figli di, ai suoi figli, ai fratelli di Yosef: non entrate tutti insieme per non dare nell'occhio, perché tutti erano forzuti, erano potentissimi. Allora ognuno è entrato in un altro portone per non dare nell'occhio. Yosef dice: io ho visto come ognuno di voi è entrato in un altro portone, voi volete spiare per vedere come conquistare. Voi siete pericolosi. In altre parole li sta accusando che loro saranno condannati a morte. E in quel momento i fratelli di Yosef si rendono conto di una condanna a morte ingiusta che loro hanno fatto nei confronti del loro fratello. Loro vengono accusati ingiustamente e vengono condannati a morte ingiustamente. Loro ingiustamente hanno condannato a morte il loro fratello e lo stavano per uccidere. Cosa fanno i fratelli? In quel momento si pentono. Come noi abbiamo potuto fare questo a nostro fratello, ucciderlo ingiustamente? Ecco, ci vogliono uccidere noi ingiustamente, ma noi abbiamo fatto la stessa cosa a nostro fratello. Abbiamo sbagliato veramente. Noi siamo amareggiati per questo comportamento. Ognuno diceva all'altro: come abbiamo potuto fare una cosa del genere? Adesso capiamo veramente cosa noi stavamo facendo a nostro fratello. In quel momento il raggio della Teshuvah viene fuori, il pentimento e il profondo amareggiamento, comportamento passato. Noi della parasha di Vayeshev, quando i fratelli vedono Yosef, la Torah non ci descrive cosa era successo tra Yosef e i suoi fratelli, ma quando nella parasha di Vayigash i fratelli si pentono, qui vengono fuori dei dettagli che ancora noi non conoscevamo. Noi abbiamo visto il nostro fratello, dicono, che lui ci supplicava: per favore salvatemi, e noi non l'abbiamo ascoltato. Noi questo noi non lo sapevamo da prima, che lui gli supplicava: non buttatemi nel pozzo, non uccidetemi, e loro non l'hanno ascoltato. Solo qui iniziano a emergere delle cose che i fratelli iniziano a tirar fuori, solo in questo momento, quando iniziano a sentirsi esattamente nello stesso status che loro avevano condannato in maniera innocente loro fratello. Ricordo quello che ho detto prima, in questa lezione noi non parleremo del perché loro hanno fatto quello che hanno fatto, le loro motivazioni e le loro giustificazioni. Anche se i fratelli di Yosef pensavano di aver ragione e di avere diritto a condannare loro fratello a morte, di ucciderlo, di processarlo, eccetera, questo richiederebbe almeno un'altra lezione per capire cosa hanno pensato loro, cosa ha pensato lui. In questo momento noi non entriamo nel contesto di cosa loro hanno pensato, se loro erano colpevoli o no. Loro comunque hanno sbagliato perché hanno causato un dolore al padre e non hanno pensato alla sofferenza, i sentimenti del padre. Hanno messo davanti i loro sentimenti prima di quelli del padre. Facendo questo, Jacob Avinu ha sofferto per 22 anni e ha pianto la mancanza di Yosef. Per cui non parleremo delle loro motivazioni, se loro avevano ragione o no, ma parliamo solamente del comportamento di Yosef, che sembrava comportamento ambiguo. Da una parte lui dice: voi non mi avete fatto del male, siete solo messaggeri di Hashem, Hashem che l'ha voluto, dall'altra parte però li mette in prigione, li accusa di essere delle spie. Noi vogliamo capire questa doppia ambivalenza del comportamento di Yosef. E come stiamo spiegando fino adesso, che Yosef non ha voluto far soffrire i fratelli così, ha voluto portarli a fare un pentimento completo. E la prima cosa che ha fatto è li ha accusato come delle spie e loro si sono subito pentiti perché sono sentiti di essere accusati ingiustamente e in quel momento hanno capito cosa vuol dire essere accusati ingiustamente. In quel momento hanno capito le suppliche del loro fratello che veniva a chiedere loro di essere salvato perché lui veniva accusato ingiustamente. Poi forse per loro non era ingiusto, nella loro mente era giusto quello che hanno fatto. Ma loro non hanno pensato di capire e di pensare la mente di Yosef, loro hanno pensato solo alla loro mente, sono stati egoisti, in un certo senso. E in quel momento loro iniziano a pensare, a capire che nella vita non solo devi seguire il tuo pensiero, anche se sei convinto che è giusto e sei motivato a farlo, devi capire che ci sono altri pensieri e può darsi il tuo non è perfetto. In quel momento loro dicono: noi siamo innocenti, non abbiamo fatto niente di male, però siamo accusati di qualcosa che noi non siamo. Un attimo, forse noi abbiamo sbagliato, forse nella vita non sempre quello che tu pensi di essere in realtà è così. Può darsi che noi abbiamo guardato e abbiamo giudicato Yosef solo da una prospettiva e non abbiamo pensato tutte le altre possibilità. In quel momento loro si pentono di aver visto Yosef solamente da un punto d'angolo. Questo è il loro teshuvah, anche se loro si consideravano nel giusto. Per cui andiamo avanti a capire cosa succede nella storia tra Yosef e i suoi fratelli. La prima cosa che fanno i fratelli, si pentono. Cosa fa Yosef? Prende Shimon, che era il secondo genito, lo lascia in prigione e dice ai fratelli: adesso voi tornate da vostro padre e ditegli se volete ancora da mangiare, devi mandare Beniamino. Yosef sapeva benissimo il dolore che avrebbe causato suo padre dicendogli di portare Beniamino. Yosef sapeva benissimo che il papà Giacobbe avrebbe esitato in tutte le maniere di mandare il figlio Beniamino, l'unico figlio rimasto della sua moglie prediletta, Rachele. Bene, ma allora perché Yosef insiste che Beniamin deve venire e lui tiene Shimon in ostaggio in Egitto finché non tornerà Beniamin? Shimon ha delle colpe da pagare e per questo lui viene lasciato in Egitto. Ma Yosef insiste che Beniamin venisse in Egitto per poter dare la possibilità ai suoi fratelli di pentirsi completamente. Fino a quel momento i fratelli avevano raggiunto i primi due livelli di pentimento di Teshuvah. Sono amareggiati per quello che hanno fatto. Bene. Sono determinati a non vagliare e non giudicare in maniera superficiale, non giudicare solo da una prospettiva, capiscono che hanno sbagliato. Sono accusati falsamente, loro forse hanno accusato un po' troppo velocemente loro fratello. E fin qui ci siamo. Però manca qualcosa. Yosef vuol dare la possibilità ai suoi fratelli di fare un pentimento totale. E cos'è la Teshuvah Gemurah? La Teshuvah completa, il Maimonide dice che ti deve capitare esattamente la stessa situazione, con gli stessi sentimenti, e quando quella persona che ha peccato, non cade nel peccato, riesce a superare il suo istinto, solo in quel momento il suo pentimento è completo. Per poter ricreare lo stesso scenario identico che permetterà ai fratelli di Yosef di pentirsi in maniera completa, deve venire Beniamino. Sappiamo che c'era attrito tra i figli di Rachel e i figli di Lea, le due mogli principali. I figli di Rachel erano sempre privilegiati da Yaakov e per questa ragione invidiati dai figli di Lea. Yosef, primogenito di Rachel, lui riceve una tunica a colori, strisce, i fratelli invidiano questa supremazia di Yosef, fino al punto che la parasha racconta che questa è stata una delle cause che ha portato i fratelli a vendere Yosef, prima a ucciderlo, poi a venderlo. Per cui, cosa fa Yosef? Dice, dovete portare Beniamino. I fratelli vanno in Egitto, vanno dall'Egitto, tornano in Israele, il papà non vuole mandare Beniamin, ma fino al punto che lui è costretto di mandarlo perché sennò non ci sarà da mangiare. Quando arriva Beniamin, cosa fa Yosef? Attenzione, lui pranza con tutti i fratelli e mette Beniamin vicino a lui. E già qui Beniamin viene privilegiato. Il figlio più giovane di tutti i fratelli, lui viene messo vicino al viceré. Poi tutti ricevono dei regali, Beniamin riceve 5 volte più regali dei suoi fratelli. Di nuovo Yosef sta creando l'ambiente, la situazione per mettere i fratelli alla prova di fare un pentimento totale. A questo punto Beniamin, che è figlio di Rachel, e sappiamo che abbiamo detto che i figli di Rachel sono invidiati dai figli di Lea, in questo momento Beniamin viene privilegiato, riceve più regali, la coppa d'argento viene trovata proprio nella sacca di Beniamin. Yosef dice, mettete la coppa dentro la sacca di Beniamin, i fratelli se ne vanno, vengono inseguiti dai soldati di Yosef, fermi, abbiamo avuto ordine di controllare e sparita la coppa. iniziano a controllare dal più grande e la trovano proprio nella sacca di Beniamino. Per il dio Ser erano convinti che nessuno poteva aver preso questa coppa. Cosa dicono? Chiunque ha preso la coppa che venga ucciso, condannato a morte e noi saremo schiavi. E loro sono convinti che nessuno l'ha presa. Quando viene trovato Beniamino, Giuda dice: non riesco a capire come possa essere successo una cosa del genere, ma io sono qui servo al posto di mio fratello. Se bisogna pagare una pena, io la pago al posto di mio fratello. Come dice il verso 44, capitolo 44, verso 33, ecco qui il tuo servo, dice Yehuda, schiavo per tuo padrone, ma il ragazzo deve tornare dal suo padre. La sua anima è legata all'anima di suo padre. Io non posso immaginare di pensare il sentimento, il dolore che suo padre passerà se lui sentirà che suo figlio Beniamin è stato ucciso o è stato catturato. Sentite bene cosa fa Yehuda. Lo stesso Yehuda che aveva detto prima: cosa facciamo con Yosef? Perché dobbiamo lasciarlo andare? Buttiamolo nel pozzo. Poi dice Yehuda: vendiamolo come schiavo. E in quel momento lui non ha pensato dei sentimenti di suo padre. Non si è preoccupato del dolore che lui avrebbe causato a suo padre. Anche se lui aveva tutte le giustificazioni per fare quello che ha fatto. Era colpevole di morte, secondo loro, Yosef aveva fatto degli errori. Però in quel momento Yehuda non pensa al padre. Pensa a condannare suo fratello Yosef, convinto che lui è colpevole di morte. Qui Yehuda ha un comportamento esattamente opposto. Qui Yehuda è disposto a sacrificare la sua vita per Beniamin. Qui Yehuda, che è figlio di Lea, è disposto a fare qualsiasi cosa per salvare il figlio di Rachel. Questa differenza, questa tribbia che c'è tra i figli di Lea e i figli di Rachel, scompare. Yehuda dice: io sono disposto a fare qualsiasi cosa al posto di mio fratello, ma lui non può rimanere qua. Non posso immaginare il dolore che mio padre avrà. E qui, in questo momento, si ripete esattamente lo stesso scenario identico che si era creato 22 anni prima. Per il dio Seth hanno davanti il fratello e pensano solo a giudicarlo e mettere in atto la loro pena di morte, senza pensare al dolore del padre, senza pensare che forse il loro punto di vista è solo il loro punto di vista, ma potrebbero esserci altri punti di vista per condannare o no Yosef. Ma loro vedono solo la loro prospettiva e mettono da parte, dimenticano il dolore e i sentimenti di Giacobbe. Dopo 22 anni, lo stesso scenario è identico. Beniamin, figlio di Rachel, figlio della madre, che i figli di Lea non avevano molto amore, rispetto e unità. Beniamin viene privilegiato davanti ai suoi fratelli diverse volte. All'improvviso Beniamin viene trovato con la coppa d'argento speciale che usava Yosef per bere, per vedere il futuro. Lui usava la coppa, guardava e diceva il futuro. In quel momento Yehuda aveva tutte le carte in regola per dire: Beniamin, hai fatto una cosa così stupida, così grave. Ho tutte le buone ragioni per andare dal papà e dire: papà, guarda, io non ho nessuna colpa. Beniamin ha fatto una cosa stupidissima. Si è giocato la sua punizione col suo comportamento. Ha rubato la coppa del viceré. Poteva benissimo Yehuda discolparsi e dire: io non ho nessuno, non ho fatto niente di male, io ho fatto il mio massimo. Ma lui ha fatto una sciocchezza talmente tale. Per di più, Beniamin è stato privilegiato davanti ai fratelli, con Yosef, lui è figlio di Rachel. Esattamente lo stesso scenario di 22 anni prima. lo stessa persona che prima ha detto vendiamo Yosef, la stessa persona che ha detto diciamo che è morto e copriamo il suo sangue, copriamo il problema, facciamo finta che non è successo niente. Qui Yehudà dice io sono disposto a morire, a fare tutto, ma mio fratello deve tornare da suo padre. Non posso immaginare il dolore del papà. In questo momento si è ripetuto esattamente lo stesso scenario e dice il Maimonide questa è Teshuvah completa. Perché la vera Teshuvah è quando ti si ripete esattamente le stesse condizioni, la stessa situazione e non fai l'errore che hai fatto. Qui Buddha non solo che è lo stesso scenario, ma anzi in questo stato, in questo momento era molto meglio era molto più giustificabile che i fratelli dicessero Beniamin ha fatto un errore così grave, è stato preso. Mentre lì Yosef non è che aveva fatto così grave, secondo loro lui aveva sbagliato, ma qui potevano tranquillamente tornare dal padre e dire guarda, Beniamin ha rubato, noi non abbiamo colpa, non sappiamo cosa fare, è stata colpa sua, l'hanno preso, l'hanno condannato a morte oppure l'hanno messo in prigione. Per cui qui lo scenario è ancora più giustificabile dai fratelli che loro se ne fregano dei figli di Rachel, che loro accusino un figlio di Rachel, ma non solo che loro non approfittano di questa situazione, non solo che loro si pentono, ma addirittura Yehudà, lo stesso identico, è disposto a sacrificare la sua vita, da fare di tutto pur di non permettere che suo padre soffrirà. All'improvviso lui pensa dei sentimenti del padre. All'improvviso lui dà più importanza al figlio di Rachel, a un figlio di Rachel, che non a un figlio di Lea. All'improvviso la famiglia si unisce. Questi attriti si annullano. All'improvviso qui si ottiene un vero ritorno, una vera teshuvah, e in quel momento Yosef capisce che è arrivato il momento di rivelarsi ai suoi fratelli. E Yosef inizia a piangere. Tutta la casa di Parò, tutto l'Egitto ha sentito come Yosef piangeva. Quando lui vede che i suoi fratelli hanno fatto teshuvah completa, lui non voleva altro che portarli a fare tutti i tre livelli di teshuvah. In realtà la teshuvah bastava due livelli e lui poteva già rivelarsi ai suoi fratelli quando loro si erano pentiti. Ma siccome Yosef voleva dare la possibilità ai suoi fratelli di fare tutti i livelli di Teshuvah, quello più completo, la Teshuvah Gemura è quella quando ti capita esattamente le stesse condizioni e tu non fai lo stesso errore, solo allora la Teshuvah è totale, completa, al 100%. Allora Yosef deve dire ai suoi fratelli, dovete portare Beniamin, e lui coccola Beniamin, crea una situazione di invidia e di nuovo mette Beniamino nella situazione di essere colpevole e vede come i fratelli danno la propria vita pur di salvare Beniamino. In quel momento la teshuvah è completa. Se Yosef avesse avvisato suo padre che lui era vivo, come abbiamo chiesto prima, allora non ci sarebbe stata la possibilità di permettere ai suoi fratelli di pentirsi. Ma Yosef voleva che i suoi fratelli si pentissero perché talmente lui voleva bene a loro, voleva dargli la possibilità di fare il pentimento, ma non solo un pentimento qualsiasi, ma il top, il massimo dei pentimenti, addirittura ricreare lo stesso scenario e farli comunque agire in maniera diversa di come loro avevano. Guardate quanto Yosef vuole bene ai suoi fratelli, quanto lui li ama e vuole permettergli di fare il livello più grande di Teshuvah. Quando lui raggiunge questo, poi Yosef si rivela ai suoi fratelli, eccomi, io sono Yosef. Tu scompare all'improvviso. E qui dice il Midrash, nel libro Bereshit Rabbah, quando Yosef si rivela ai suoi fratelli, poco prima lui dice a Yehudà, Yehudà, perché tu sei pronto a dare la tua vita a Beniamin? Yehudà dice, guarda, io sono disposto a morire per Beniamin, io sono disposto a dare la mia anima per salvarlo, e non solo per salvare Beniamin, ma se potessi dare la mia vita anche per salvare il suo fratello Yosef, che ho sbagliato in passato. In quel momento quando dice Yehudà queste parole, sono disposto a dare la mia vita per Beniamin e sono disposto a dare la mia vita anche a suo fratello Yosef. Quel momento dice Yosef, non ce la fa più per tenersi, c'è con un pianto enorme che tutto il palazzo di Farò sente la voce di Yosef che sta urlando, che sta piangendo, perché Yosef non voleva far soffrire i suoi fratelli, ma aspettava di sentire quelle parole e aspettava di vedere che loro si trovassero nella stessa situazione e che si sono pentiti completamente. Allora Yosef si rivela ai suoi fratelli e dice, eccomi, adesso basta. Basta sofferenze di papà, andate subito a dire a mio padre che sono vivo, ormai abbiamo raggiunto il nostro scopo, voi avete fatto teshuva, basta sofferenze da parte vostra. Noi siamo una famiglia unica e compatta. Adesso abbiamo risolto i problemi familiari. Yosef ci insegna che per risolvere un problema bisogna fare una trasformazione. Bisogna fare un pentimento, bisogna capire di aver sbagliato. Non si può mettere a coprire i problemi come molti fanno e dire sì, tutto andrà bene. Yosef poteva dire a suo padre, io sono qua vivo, il padre sarebbe arrivato, tutti amici, tutti si abbracciavano, ma il problema sarebbe rimasto nella sua essenza. Sotto sotto i sentimenti sarebbero rimasti. Ma quando i fratelli hanno un percorso di trasformazione e di pentimento e fanno un livello più alto di pentimento, in quel momento la famiglia si unisce in maniera profonda. Non è più solo un coprire il problema, ma c'è veramente un cambiamento, una trasformazione. I fratelli capiscono che hanno sbagliato. La famiglia di Yaakov, che era distrutta, si ricostruisce grazie a Yosef. Yosef fa tutto questo per ricostruire la sua famiglia. E ce la fa. E tutto questo lui lo fa solo per il bene dei suoi fratelli. Solo per il bene della famiglia. Solo per il bene di Yaakov. Come spiegheremo tra poco, in quel momento era fondamentale ricostruire la famiglia di Yaakov. Poiché in quel momento stava per iniziare l'esilio. E stava per iniziare la costruzione, le fondamenta di Am Israel, del popolo ebraico, che è andato in Egitto per costruirsi come popolo per ricevere la Torah. Ebbene, Yosef ha ben chiaro che la famiglia di Yaakov, per iniziare le fondamenta di un nuovo popolo, un popolo che dovrà illuminare l'universo, non può iniziare con una famiglia che è distrutta, una famiglia che è disunita. Non può iniziare con dei problemi interni che vengono nascosti. Yosef capisce? E la famiglia va ricompattata, riunita, e i problemi vanno risolti alla loro radice. Quando brucia il fuoco che divide della lite, del litigio, non si può spegnere buttando l'acqua in alto dove c'è la fiamma, bisogna buttarlo alla radice. E Yosef va alla radice del problema e va a trasformare questa radice. E questo lo fa in maniera tale di compattare la famiglia e di dare la possibilità a Israel di crescere, di nascere, di costruirsi da una famiglia forte e compatta. Se no non poteva nascere Israel, che avrebbe avuto un ruolo così importante, da una famiglia che è distrutta, una famiglia che è disunita. In quel momento era fondamentale questo. Per cui Yosef non solo lo fa per il bene dei suoi fratelli, per il bene di Yaakov, per il bene della sua famiglia, ma lui pensa per il bene di Israel. Yosef è un grande tzaddik, un visionario, guarda il futuro. Dice, come è possibile che inizierà un nuovo popolo sulle basi, sulle fondamenta di una famiglia così? Allora Yosef fa di tutto per sciogliere, per risolvere, per trasformare e rettificare il problema e ricreare questa unità nella sua famiglia. Da qui impariamo l'importanza dell'unità della famiglia, l'importanza di risolvere i problemi, di creare una vera unità che può unire la famiglia e darle un futuro. A questo punto abbiamo risposto a tutte le domande. Volevo solamente aggiungere un commento dell'Alcich HaKadosh, il grande cabalista di Tzfat, che lui aggiunge degli altri dettagli a proposito della storia di Yaakov con i suoi fratelli, che io ve li dico molto velocemente. L'Alcich dice che i fratelli di Yosef hanno fatto 5 colpe, hanno avuto 5 errori. Hanno parlato male di Yosef, come c'è scritto che loro non potevano parlargli in maniera pacifica, hanno provato a ucciderlo quando erano a Shechem, l'hanno buttato nel pozzo, poi l'hanno venduto, poi hanno preso la sua tunica e l'hanno bagnata di sangue e hanno detto al padre, ecco la tunica, riconosci per favore se questa è la tunica di tuo figlio. Dice l'Al-Sheikh, per questo troviamo che nell'evolversi della storia succedono questi cinque concetti. Yosef parla duro con loro e li accusa, perché loro avevano parlato duro con loro. Allora Yosef, per farli pentire di aver parlato duro, allora lui gli parla duro per farli sentire che loro la gravità di parlare duro e farli pentire. Poi li accusa come di essere delle spie, come abbiamo detto prima. Loro volevano uccidere Yosef, lui li accusa di essere delle spie. E sappiamo cosa vuol dire essere accusati di essere una spia. Poi abbiamo detto che la terza cosa, loro hanno buttato Yosef in prigione, nel pozzo, lui li mette in prigione. Abbiamo già in passato, due settimane fa, abbiamo visto che la prigione in Egitto era un pozzo, per cui quando lui mette tutti i fratelli nel pozzo, nella prigione, come se, cioè lui li mette in un pozzo, come loro l'avevano messo nel pozzo. Poi abbiamo detto che Shimon rimane, perché lui è quello che aveva buttato, per quello che aveva agito per primo. Poi loro vendono Yosef e si appropriano di soldi che non gli appartengono. E così anche la stessa cosa succede. Loro vengono accusati di ladri, perché loro si ritrovano i soldi che loro avevano speso per comprare il grano. Allora, così come loro si erano appropriati di soldi che non gli appartenevano, vengono accusati di essere dei ladri, che loro si appropriano dei soldi che non gli appartengono. Per questo Yosef mette questi soldi nei loro sacchi di tutti, perché così ognuno si sente di aver rubato. Cosa vuol dire di essere, cosa vuol dire appropriarti dei soldi che non ti spettano? Che loro vendono Yosef e si prendono. Poi quando viene rubata la coppa, questo sarebbe paragonabile alla tunica, come la tunica è la cosa più importante che aveva Yosef, viene rubata la sua coppa, che è la cosa più importante che aveva, questo era parallelo a questo fatto. Per cui la Sheikh HaKadosh spiega che tutti i cinque comportamenti sbagliati che hanno avuto i fratelli nei confronti di Yosef vengono ripetuti a loro, ed è per questa ragione che succedono a loro esattamente queste cinque cose, in modo che loro rivivono e risentono l'errore che hanno fatto e il dolore che hanno causato Yosef facendo queste cinque cose. Concluderò con una storia che è legata a questo argomento. Una volta un re trovava, è andato a spiare, parliamo della Prussia e l'Austria, c'erano conflitti territoriali, e un re, per spiare la situazione dei suoi nemici, si era travestito da una persona povera e aveva varcato il confine. Mentre lui girava per la città, viene individuato e viene riconosciuto. All'improvviso iniziano a rincorrerlo, e il re scappa da una parte all'altra, viene rincorso da tutte le parti, entra in un negozio, qui c'è un ebreo, il re gli dice, guarda, io sono il re, nascondimi dove puoi. Lui prende, mette il re sotto il materasso, aveva probabilmente una poltrona con tanti materassi sopra, e lui nasconde sotto. Quando all'improvviso arrivano poliziotti che stanno cercando il re, chiedono al negoziante, hai visto per caso una persona? Dice, no, non ho visto nessuno. E loro entrano nel negozio, iniziano a perquisire, guardano, dicono, cos'è questa poltrona? Dice, no, non c'è niente. Iniziano a alzare un materasso, un altro materasso ancora, e man mano che loro alzano, si rendono conto che non c'è niente, arrivano quasi ad alzare l'ultimo materasso. In quel momento dicono, no, a questo punto è inutile che noi, non c'è nessuno, se ne vanno via. E il re si salva per miracolo. Poi dopo lui di nascosto scapperà e ritornerà nel suo palazzo, finirà la guerra e lui conquisterà questo paese che, diciamo, che si era ribellato a lui. Quando lui conquista questo paese, chiama questo sarto che l'aveva salvato la vita. Gli dice, tu mi hai salvato la vita, quello che tu vuoi, chiedimi, io ti concederò. questo sarto ebreo gli dice: guarda, io voglio chiederti una domanda. Vorrei sapere da te come ti sei sentito nel momento in cui ti trovavi sotto quella poltrona e stavano quasi per alzare l'ultimo materasso, e ne alzavano uno dopo l'altro e stavano per arrivare all'ultimo. Come ti sei sentito in quel momento? Il re si infuria all'improvviso e dice: tu adesso hai mancato di rispetto al re? Tu adesso mi hai risvegliato questo sentimento che io ho sofferto in quel momento? Questa è una mancanza di rispetto che tu mi dici come io mi sono sentito? Allora adesso ti condanno a morte per questo oltraggio che tu hai avuto. Così questo qua viene preso, c'è l'esecuzione, lo portano, il re arriva lì davanti, gli mettono la corda sul collo e gli dicono, il re gli dice: tu non dovevi fare questo, adesso tu pagherai per questo tuo mancanza di rispetto. E gli vanno per tirare lo sgabello da sotto i piedi, ma non succede niente. La corda si spezza, era tutto finto. Ma non capisce. Il re gli dice: ho fatto tutto questo per farti capire qual era il mio sentimento in quel momento. Perché io avrei potuto spiegarti in tutte le maniere, ma tu non avresti mai capito, perché erano solo parole. L'unico modo come tu avresti potuto capire come io mi sentivo in quel momento sotto quella poltrona, io ho dovuto fingere esattamente un'esecuzione, e tu in questo momento hai capito come io ho sentito, come mi sono sentito di sotto, quando stavano per beccarmi, per uccidermi. Adesso hai capito? Adesso dimmi quello che tu vuoi, io ti esaudirò. E così questo sarto viene liberato, con tanti regali, con tanti meriti, e lodi da parte del re, di tutto il regno, per avergli salvato la vita al re. Bene, cari amici, questo è quello che ha sentito, questo è quello che ha voluto fare Yosef. Ha voluto far capire ai suoi fratelli che per portare un vero pentimento bisogna sentirsi esattamente nella stessa condizione. Bisogna sentire esattamente quello che uno ha sentito quando si è trovato in quello stato, per capire esattamente quello che Yosef ha avuto. Loro dovevano sentire la stessa cosa. Se Yosef solo gli diceva: dovete pentirvi, loro avrebbero detto: va bene, ci pentiamo. Ma non avrebbero mai capito veramente il dolore e la sofferenza di Yosef. E non sarebbero mai pentiti veramente, perché tu ti penti quando senti un dolore. Yosef ha dovuto ricostruire esattamente tutto, in modo che loro capiranno esattamente cosa hanno fatto, in modo che loro si sono pentiti veramente, in maniera tale di permettere a loro di pentirsi. Ma non solo il loro pentimento era importante, ma era importante l'unità di tutta la famiglia e la costruzione di Am Israel che si baserà sulla famiglia di Yaakov. Yosef ha avuto una visione futuristica e ha permesso ad Am Israel di nascere su delle fondamenta solide, di unità, di una famiglia vera e compatta, unita, con tutti i problemi risolti. Speriamo di prendere l'esempio di Yosef, di imparare che i problemi vanno affrontati nella vita. Qualsiasi problema, che padre, figlio, marito, moglie, soci, società, qualsiasi cosa, un problema, più si trascura e più peggiora. Il problema viene risolto quando viene affrontato. E tutti noi abbiamo il dovere di affrontare i problemi, di risolverli, e di portare una vera unità e di costruire delle case solide, delle case esemplari, delle case che possono illuminare questo mondo. Per le nostre case hanno il dovere di portare una grande luce in questo mondo. Noi abbiamo delle grandi missioni. Grandi missioni possono essere portate avanti solamente da case solide e forti. Per cui tutti noi abbiamo il dovere di prendere questo esempio di Yosef e di mettere da parte i nostri sentimenti e non pensare a rammarico, a tener rancore, ma piuttosto pensare al bene, pensare positivo, pensare come aggiustare, come risolvere. E allora sicuramente avremo delle famiglie unite, felici, che potranno portare avanti grandi missioni, illuminare questo mondo, portare la Shekhinah nel mondo, che Dio è unico, Hashem Echad, Shmu Echad, che presto si avvererà dalla missione di Am Israel di illuminare il mondo con l'arrivo di Mashiach Tzidkenu Bimhera, beameno, amen, presto nei nostri giorni.